Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
Cabina di regia a fianco a lui Andrea Maiocca.
Da Zon.
Maiocca, ancora?
Dazna.
Ancora Maiocca.
Da Zon.
Bene, così andiamo adesso da Ivan Cardia. Ciao Ivan, burliamo un po'.
Buongiorno, no, ci sta. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
È il modo per tenere alta l'adrenalina, la felicità, la gioia.
Mi avete fatto venire vertigini.
Eh sì, a proposito, mi preme dare un grande abbraccio a tutte le popolazioni della Sicilia, anche parte della Puglia, che stanotte all'incirca verso le 3:30, 4 si sono svegliate con delle scosse di terremoto pazzesche. Ne parlavo proprio con un nostro ascoltatore, è diventato poi un nostro amico vero e proprio, che mi raccontava che ballava tutto in una maniera folle. Lui si trova dalle parti di Catania, quindi un abbraccio veramente a tutte le popolazioni che sono lì e che si sono spaventate passando una notte da incubo. Fortunatamente non ci sono danni rilevanti, quindi bene così. È il giorno di Inter-Bayern di Monaco, caro Ivan, ci siamo. L'Inter rispetto all'andata recupera Federico Di Marco, che era seduto in panchina se non ricordo male, ma poi non poté giocare. Adesso
non è entrato,
esatto. Disponibile dal primo minuto, in vantaggio ovviamente su Carlos Augusto. Mancheranno ancora Dumfries e Zielinski. La formazione mi credo sia abbastanza fatta. Il Bayern Monaco si porta Neuer, che però ovviamente non giocherà, ma parte per stare vicino alla famiglia, cioè alla famiglia sua del Bayern Monaco in questo senso, ovviamente. Thomas Müller stavolta giocherà da titolare, e perché evidentemente Kompany si era reso conto che aveva esagerato un po' troppo lasciandolo in panchina al netto di tutti gli infortuni che già c'erano. Qualche altro recupero ci sarà. Raccontaci un po' la sfida di questa sera, come la dobbiamo attendere.
Eh beh, si parte dall'impresa dell'Inter, perché comunque anche se ieri poi Simone Inzaghi ha detto dimentichiamo l'andata, partiamo dallo 0-0, però l'Inter sa di aver fatto insomma il suo, diciamo, nella primo atto della doppia sfida, e il Bayern Monaco si porta dietro un po' di rabbia, di voglia di rivalsa. Insomma, ieri Kane ha anche spiegato che forse effettivamente avevano esagerato un po' nel contestare i festeggiamenti nell'azzurri, perché no, ti ricorderai, dopo l'andata sia Kane che Kompany avevano detto hanno festeggiato troppo. In realtà l'Inter non è che avesse esultato così tanto, diciamo, era più un modo probabilmente di autocaricarsi. Ieri Kane in conferenza stampa ha detto sì, forse ci è sembrato così al tricepischio perché eravamo arrabbiati, perché avevamo perso. Quindi ha un po' ricondotto tutto, diciamo, all'alveo della normalità. È una partita che resta molto complicata per l'Inter, perché davanti a una squadra oggettivamente Zaghi ha detto più volte di considerarla tra le favorite per la vittoria, scusami, della Champions insieme al Real Madrid. È un Bayern Monaco ancora incerottato, va detto, perché noi l'hai detto tu, manca Musiala, manca Davis, mancano dei giocatori estremamente importanti per questa squadra, però appunto Kompany non dovrebbe ripetere quella scelta un po'
discutibile,
discussa,
dai.
Discutibile è un'opinione, discussa è un fatto, perché in Germania sia il giorno prima che il giorno dopo non si parlava altro che di Thomas Müller, e a maggior ragione considerando che poi è entrato e ha segnato, e anche col Dortmund nel weekend ha giocato molto molto bene, quindi dovrebbe giocare a titolare. Poi anche l'andata, va detto, i colleghi tedeschi e lo stesso Kompany in realtà lo aveva fatto capire, sembrava che dovesse giocare a titolare Müller stasera, poi sorprese, stasera non credo che ripeterà la scelta, anche perché te lo dissi forse già all'andata, cioè quando sento i colleghi bavaresi che chiedono Müller a Kompany di Müller, ho proprio delle vibes di Totti e Spalletti alla
sì?
Roma, cioè,
quindi un po'
molto simile.
Non gli sta simpaticissimo.
Non tanto per quello, ma proprio per la gestione finale. Cioè Müller alla fine, noi italiani probabilmente non ce ne rendiamo, cioè ce ne frega poco in fin dei conti, ma è paragonabile a Totti e Del Piero, Totti per la Roma, Del Piero per la Juve.
Sì, come peso, cioè, come storia, certo.
È uno che da 11 anni, da quando aveva 11 anni, ha giocato nel Bayern Monaco, ha sempre giocato nel Bayern Monaco. Tocca dirlo con una punta di amarezza, perché è un tedesco, ha vinto molto di più di giocatori che ho citato, probabilmente ha vinto quanto Totti e Del Piero, no, magari messi insieme magari no, però insomma ha vinto più una o meno, quantità sì. di roba, insomma, Del Piero ha vinto tanto, Totti non ha vinto tantissimo, Del Piero ha vinto tanto, però forse Müller ha vinto quanto loro due messi insieme, cioè ha vinto 12 campionati, 2 Champions, 2 scudetti per club, ha un palmarès inarrivabile probabilmente, quindi è molto sentito dai tifosi e anche dai giornalisti tedeschi, sono sincero.
Senti, invece c'è da aspettarsi qualche sorpresa nelle letture di Inzaghi?
No, io non credo, l'unico dubbio che c'era almeno, o che c'è insomma se vogliamo tenerlo aperto, è legato alla fascia sinistra, perché comunque Di Marco è un giocatore da gestire nel minutaggio e perché Carlos Augusto, vero male, è un sostituto valido, ecco, però credo che giocherà Di Marco. L'Inter fatica un po', non è una critica, però fatica un po' non ha nella sua forma mentis di giocare molto sull'avversario, cioè, o meno non di cambiare molto sull'avversario. L'Inter è quella lì, e penso che non cambierà molto il suo approccio alla gara in base all'avversario, anzi abituata all'avversario che si adatta molto a lei, cosa che peraltro ha fatto il Bayern all'andata, perché proprio quella mossa di Guerreiro al posto di Müller, con Guerreiro su Çalhanoğlu, Kimmich su Barella, era una scelta molto uomo su uomo del Bayern, che non ha funzionato evidentemente. E ieri, così per raccontare un po' anche il clima, anche durante il Torello Inzaghi ripeteva spesso un concetto, mobilità, diceva ragazzi muovetevi tanto, perché, e lo spiegavo, aggiungeva anche, perché loro andranno uomo su uomo. E quindi l'Inter si sta preparando di nuovo ad una gara abbastanza simile a quella dell'andata, in cui si aspetta che ci siano delle consegne chiare da parte di Kompany e i suoi giocatori, con marcature preventive più o meno su uomo, che poi insomma è una cosa ormai abbastanza diffusa, diciamo, sì. La zona è un po' passata di moda nel frattempo.
Sì, abbastanza direi. Senti un po', invece è chiaro che poi ci sarà da concentrarsi sulla gara col Bologna, però è arrivata intanto questa dritta, no, da Mkhitaryan, che dice magari alla fine di quest'anno smetto. Quanto c'è di vero in questa sua dichiarazione, in questa sua riflessione? Quanto poi quanti sono i giocatori dell'Inter che secondo te sono alla ricerca del colpo grosso quest'anno per poter salutare in bellezza?
Allora, quella di Mkhitaryan secondo me era molto una battuta, cioè nel senso, lui ha detto non so quanto mi manca, un anno, due anni, o magari alla fine di questa stagione posso pure smettere, però era proprio letta fa un effetto, sentita dici no vabbè sì, l'ha detto così per dire, ecco. Non credo.
Non proprio sentita, dici tu, non era stato sincero al 100%, era una battuta più che altro.
Sì, era una battuta per dire, magari, siccome però la domanda era molto simile a quella che mi hai fatto tu, cioè era quanto siete un po' di vecchietti, perché l'Inter ha un po' di vecchietti, poi io sono più grande.
Sì, non parliamo così di me, però va bene, sì. Però chiamiamoli vecchietti.
Calcisticamente ha un po' di vecchietti che sono un po', diciamo, all'ultima occasione di vincere la Champions o di provarci. E quindi poi Mkhitaryan ha risposto anche un po' con quella battuta. Lui tra l'altro ha un contratto 2026, quindi io penso che almeno l'anno prossimo rimarrà, però è chiaro che è una grande occasione per lui, ma lo è per Acerbi, lo è per De Vrij, sono loro un po' i più esperti dell'Inter, probabilmente anche Sommer, che se non è questo è l'anno prossimo, insomma, quantomeno come chance di vincere la Champions. Poi sul ritiro ognuno farà le sue valutazioni, ma per esempio, per dirne uno, anche se non credo ne abbia ancora tanta voglia, Acerbi è un giocatore che a febbraio ha fatto 37 anni, che quest'anno qualche problemino fisico l'ho avuto. Nell'ipotesi, diciamo, di un Inter che vince tutto adesso, secondo me l'idea poi magari di salutare, magari dopo il mondiale per club, perché un po' ci tengono, non è così lontano, non è così peregrina, ecco.
Che poi ci può anche stare, no? Non puoi stiracchiare o portare avanti i cicli, a volte devi cambiare ciclo mentre stai comunque continuando a lavorare. Ecco, è questo il vero obiettivo, secondo me. La Juventus, per esempio, dei 9 anni, no? È una Juventus che nel frattempo cambiava anche uomini, quindi cambiava il ciclo in corso per non arrivare poi a dover cambiare tutti insieme e ripartire da zero. Un po' questo penso anche l'obiettivo dell'Inter, che abbasserà magari il tetto ingaggi anche l'Inter, probabilmente sì. Comincerà a puntare su qualche giovane in più che possa essere anche rivendibile in futuro, senza però fare una rivoluzione totale.
C'è il tratto in comune tra la Juve e l'Inter, lo trovi abbastanza facilmente ed è lì al vertice fondamentalmente.
Beppe Marotta, certo, il modus operandi.
Esatto, e non è un caso che quella ciclo della Juve che, a cui facevi riferimento tu, poi è un po' franato proprio nel momento in cui Marotta è andato via fondamentalmente, perché lì si è inceppato quel meccanismo virtuoso a cui facevi riferimento tu.
Anche perché non è stato sostituito, semplicemente è stato accorpato tutto in mano prima a Paratici, poi a Cherubini, ora a Giuntoli, e non è stato invece tenuto conto del fatto che forse serviva il doppio ruolo, no? Quindi quello di, per esempio, che Marotta ha avuto con Ausilio negli anni, quello che prima aveva con Paratici, quindi la coppia che funzionava.
Esatto, che poi è anche una coppia che funziona a dire sì e no alle volte, cioè quando c'è da dire sì e quando c'è da dire no.
Esatto.
Sono cose abbastanza importanti nel calcio. Sì, il meccanismo dell'Inter dovrebbe essere quello lì, cioè rinnovare progressivamente, poi probabilmente in estate sarà un pochino più brusco, perché comunque si passerà da, insomma, negli ultimi 3-4 anni fondamentalmente hanno dovuto fare mercato a zero, perché insomma c'era Suning che non sganciava un euro, e quindi era un po' fisiologico andare su qualche parametro zero, che l'ingaggio sì, potevi pensare di pagarglielo, ma tirar fuori 30-40 milioni di euro era una roba impensabile se non per casi eccezionali. Quest'estate, diciamo, sarà un pochino diverso, un po' quasi all'opposto, cioè meglio pagare 30 milioni subito per un ragazzo a cui si danno meno soldi di ingaggio e che poi magari ti puoi rivendere, perché c'è appunto stato il passaggio con Oaktree che andrà in quella direzione, e lì, insomma, ti facevo riferimento appunto a Marotta, perché lì secondo me dovrà essere attenta la dirigenza dell'Inter a mantenere la competitività, cioè a resistere, a dire sì, prendiamo i giovani, però se poi ci chiedete lo scudetto, e lo scudetto si vince anche con qualche vecchia squadra, non lo vinci solo con i ragazzi.
La famosa esperienza, no?
Squadre di ragazzini che vincono lo scudetto, in epoche recenti quantomeno io non ne ricordo fondamentalmente.
No, e qua ci ricolleghiamo in qualche modo alla sfida di questa sera e ci salutiamo con un'ultima analisi. La scelta di Müller è anche in questo senso, cioè, è chiaro che Bayern Monaco non è una squadra che ha tutti i ragazzini eccetera, però quell'uomo di esperienza nella partita nella quale serve quel qualcosa in più ti dà un qualcosa in più al di là del rendimento suo personale. Quanto l'Inter deve stare attenta stasera secondo te?
Tanto, non ti dico che l'Inter deve possa pensare inconsciamente di averla già passata, perché in realtà non, cioè, a questi livelli non puoi essere così ingenuo, però deve stare molto attento, perché il Bayern ha esperienza, ha qualità, ha tanta roba. Cioè il Bayern a pieno regime è secondo me una squadra oggettivamente superiore all'Inter. Il Bayern con qualche assenza in alcuni ruoli chiave, tra l'altro, perché comunque Neuer, Davis, Musiala, cito i più importanti, sono tre dei più forti del Bayern, diventa una squadra alla portata, o quantomeno contro cui te la puoi giocare, però poi resta una formazione che ha alcuni elementi oggettivamente molto forti. Le alternative anche sono più valide per certi versi, nel senso che appunto non c'è Musiala, metti Müller. L'Inter, ma insomma, il calcio italiano di oggi non ha quella roba lì, cioè se Lautaro gioca, ma se non gioca Lautaro gioca Arnautovic, che sta facendo bene, ma voglio dire, no, non penso che deve essere, cioè, non credo di dover spiegare la differenza tra Arnautovic e Müller fondamentalmente.
Direi di no, anche se devo dire che, come dicevi tu, sta giocando bene e poi soprattutto si è un po' ripreso laddove sembrava che fosse quasi un peso per l'Inter, invece sta diventando un giocatore importante. e quanto c'è bisogno, ovviamente ho sforato, quindi non te la faccio come domanda ma come affermazione, quanto ci sarà bisogno veramente di tutti da qui fino alla fine, visto il Napoli che tallona, è un calendario più semplice, quindi che va assolutamente arginato da parte dell'Inter, che vuole restare in piedi dappertutto, però è la squadra con le individualità e con l'allenatore ideale, possiamo dire, per mantenere alta la concentrazione in tutte le competizioni.
Sì, decisamente, hai detto tutto bene. Tra l'altro Conte sulla guerra di nervi è probabilmente il numero uno, quantomeno in Italia, ecco. Poi ci sono anche dei dati, l'altro giorno ho visto dei dati, l'ultima rimonta, diciamo a 6 giornate dalla fine, cioè ho preso gli ultimi 20 anni, e la squadra che era prima in classifica a 6 giornate dalla fine ha poi sempre vinto il campionato. L'ultima rimonta è insomma, i tifosi interisti non farà piacere sentirlo, è il 5 maggio fondamentalmente, quindi insomma, l'Inter è padrona del proprio destino, ha dietro una squadra insomma, che è in missione, l'Inter è in missione per il triplete, il Napoli è in missione allo stesso modo per lo scudetto, e Conte è molto bravo in quello, e sarà acceso e divertente. Occhio al calendario, perché anch'io dico sempre più facile quello del Napoli, sì, però alla penultima, alla terz'ultima giornata è meglio trovare magari un Torino o un Udinese, che sono squadre più forti ma non hanno più molto da dire, rispetto a un Lecce, un Cagliari, un Parma, che invece magari hanno qualcosa in meno ma devono,
però stanno combattendo per qualche obiettivo, questo pure esatto, è vero, esatto. Tanto da vedere, ma intanto ci guardiamo e ci godiamo la partita di questa sera augurando all'Inter di superare il turno. Grazie a Ivan Cardia, ciao Ivan.
Ciao, buon proseguimento.
Ci salutiamo, torniamo tra poco con Mirko Nicolino, vi aspetto. Allora, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
Buongiorno Enzo, un caro saluto a tutti.
Allora Mirko, parto dalla gara di questa sera. L'Inter affronta il Bayern Monaco. Che sensazione hai per la partita di questa sera? Che partita ti aspetti di vedere?
Ma mi aspetto che il Bayern provi a riaprirla subito, a riaprire la questione qualificazione. Questa credo che sia la gara perfetta per la squadra di Inzaghi, che è molto brava nelle transizioni positive, quindi in ripartenza può fare malissimo. Secondo me l'Inter passa, l'ho scritto al sorteggio, sono stato fortunato ovviamente, non perché ci capisca qualcosa, per carità, e l'ho detto prima della partita d'andata, perché avevo visto diverse partite del Bayern Monaco, non mi è mai sembrata una squadra in grado di ammazzare le partite. Ecco, è una squadra che sta viaggiando verso la conquista del titolo, ma non mi ha mai dato la sensazione di essere quella squadra solida e schiacciasassi che era negli anni passati.
Certo, se poi concedi un Müller come nella gara d'andata, cosa che non concederai stasera, un po' ti attiri qualche critica, no, se sei Kompany.
Kompany secondo me ha fatto un percorso da allenatore velocissimo, no? Ha smesso di giocare al Manchester City e ha iniziato subito ad allenare nel massimo campionato belga, se non ricordo male, e ha fatto anche bene, a volte però non basta, cioè servirebbe forse un percorso in più per fare quel salto lì. È un allenatore, ripeto, bravissimo. Forse è stato catapultato in una realtà così troppo presto, comunque i risultati in campionato sono dalla sua parte, posto che comunque il Bayern ha una corazzata incredibile a livello di rosa, ora con diverse assenze, però secondo me quando ci sono partite che contano, l'Inter e Inzaghi in questo momento hanno un po' più di caratura internazionale.
Però insomma questa sera è una partita tutta da vedere, dall'altra parte non ci sono state sorprese, qualche sconfitta, qualche brivido per il Paris Saint Germain con un ottimo Donnarumma, il Barcellona passa abbastanza facilmente anche concedendo qualcosa e sarà eventualmente la prossima rivale proprio dell'Inter. È la rivale più difficile o anche in quel caso magari può essere alla portata dell'Inter secondo te?
Guarda, anche lì è una squadra che ho visto tante volte in questa stagione, adesso sta facendo molto bene. Fa un bel gioco, crea tantissimo, però subisce anche tantissimo. Subisce tantissimo, presta il fianco a ripartenze, concede degli spazi, non è anche in questo caso una squadra irresistibile. Ripeto quella che è la mia impressione da quando ci sono state le 8 qualificate a quest'ultima fase della Champions League. L'Inter, a mio avviso, può vincere questa Champions League.
Ecco, sarebbe sicuramente un obiettivo straordinario per Inzaghi e per la sua squadra, che però poi è attesa anche da un confronto molto delicato contro il Bologna nella domenica di Pasqua, sapendo già il risultato del Napoli, che nel frattempo andrà a giocare sul campo del Monza, che ormai ha mollato già da un po'. È il prossimo turno uno dei turni decisivi, se non il decisivo, per la lotta a scudetto?
Ma è un turno importante, ci sono diversi scontri che mettono in palio punti pesanti, il numero di partite diminuiscono, quindi perdere dei punti adesso è molto più pericoloso. Il Bologna è un'altra di quelle squadre che è in grado di fare imprese contro chiunque e poi di incappare in giornate no, come quella che abbiamo visto a Bergamo contro un Atalanta che veniva da 3 sconfitte consecutive. Ovviamente dipenderà molto dalle energie, soprattutto mentali, che spenderà l'Inter in Champions League, perché comunque l'Inter ha tantissimi ricambi, ha una rosa profonda, la più forte della Serie A,
anche la più del Napoli anche.
Sì, assolutamente sì. Quindi credo che sarà decisivo il modo in cui l'Inter arriverà a questa sfida di Bologna, più a livello mentale, cioè se la gara col Bayern si incanalerà in maniera positiva e si porterà a casa questa qualificazione abbastanza agevolmente, allora l'Inter secondo me andrà a Bologna e farà una partita di carisma e di intensità, altrimenti potrebbe rappresentare una partita molto complicata.
Risultato a parte, come hai visto il Napoli con l'Empoli e come lo vedi in questa proiezione di campionato finale, in questo rush finale?
Ma il Napoli nelle ultime settimane mi era sembrato poco brillante, stanco nelle gambe e nella testa, nonostante abbia giocato quest'anno solo una competizione. Con l'Empoli meglio, però devo dire la verità che l'Empoli, a parte la partita di Coppa Italia contro la Juventus di Thiago Motta, in cui ho ottenuto il massimo che potevo ottenere, mi è sembrata una squadra molto ma molto in difficoltà. È una squadra che vuole fare determinate cose, si vede in campo una pressione alta, una riaggressione quando perde palla, una riaggressione molto ardita, però non ha i mezzi tecnici per impensierire gli avversari. Sarà secondo me assieme al Monza una delle squadre che rischia di più questa Serie B.
Che mi sembra abbastanza in proiezione per andare lì. Napoli che chiaramente invece farà di tutto per cercare di vincere questo scudetto, anche se l'abbiamo vista un po' stanca anche nei minuti iniziali contro l'Empoli, in realtà non mi era sembrato un'ottima partenza, però il calendario parla a suo favore, ma c'è chi come io anche da poco fa dice sì, però occhio, le partite vanno comunque affrontate e poi dipende dagli avversari che affronti, se lottano ancora per qualcosa oppure si hanno mollato. A occhio, guardando un po' il calendario del Napoli, lo vedi tutto in discesa?
Ma il Napoli, hai detto una cosa interessante, Enzo. Nei minuti iniziali non ha rischiato solo con l'Empoli, anche in altre partite spesso concede. Poi però quando riesce a incanalare la partita dalla sua parte, poi la controlla abbastanza facilmente, anche perché è una caratteristica questa delle squadre di Antonio Conte. Una volta andate in vantaggio è davvero difficile riprenderle. Io dico che il calendario delle squadre che stanno lì sopra è un po' uguale per tutte, perché ci sono diversi scontri diretti, partite in cui chiunque può perdere dei punti. Rimango dell'avviso che alla fine comunque la squadra più forte in questo momento è l'Inter, comunque ha la forza delle rotazioni e ha fatto quello step in avanti a livello di convinzione e di fiducia nei propri mezzi, che poi alla fine fa la differenza nel momento clou della stagione, cioè nelle ultime settimane.
Poi c'è la lotta Champions, no? Che diventa quella là più intrigante da andare a vivere, a raccontare, con l'Atalanta che ha fatto un bello scatto contro il Bologna. Ti chiedo come hai visto il Bologna, visto che Bologna poi avrà invece su lei un calendario molto complicato, c'è anche la finale di Coppa Italia da raggiungere, ma praticamente già archiviata, e può essere arbitro sia della lotta scudetto sia di se stesso per la lotta Champions, e quindi come si sta definendo un po' questa lotta Champions?
La novità secondo me delle ultime settimane è il fatto che la Juventus abbia dato un segnale importante, una Juventus che sembrava in disarmo, che sembrava poter uscire da questa lotta, perché due sconfitte con Fiorentina e Atalanta sono stati due tonfi senza appello, no? Due sconfitte nette, senza fare gol, con una differenza nei confronti degli avversari importanti, quasi che la Juventus fosse diventata una squadra medio piccola e che si trovava in quelle posizioni di classifica quasi per sbaglio, no? E invece nelle ultime settimane la Juventus ha vinto due partite. Molti dicono sì, però alcuni osservatori di cui ogni tanto cerco di capire da loro delle cose che potrei imparare, perché questo è il mio obiettivo. Ho sentito, ma la Juventus comunque ha vinto con Lecce e Genoa. Sì, però la Juventus prima queste partite difficilmente le vinceva, spesso le pareggiava. Quindi la novità di queste ultime settimane in lotta Champions, secondo me, è il rientro perentorio della Juventus, il ritorno dell'Atalanta alla vittoria, anche se il Bologna non ha fatto male a Bergamo, è stata una partita abbastanza aperta. Però l'Atalanta ha dato un segnale rispetto alle ultime settimane in cui sembrava quasi in disarmo, no? Quindi in questo momento poi c'è la Lazio che è molto altalenante, la Fiorentina idem, quindi io penso che in questo momento le due squadre che hanno più possibilità di entrare in questi quattro posti, posto che Inter e Napoli secondo me avranno i primi due, sono Atalanta e Juventus. Le altre le vedo un po' più indietro.
Sono un pochettino più indietro le altre, però insomma mi sembra che anche qui stia venendo fuori un po' qualcosa di abbastanza chiaro con le partite che vanno avanti e i piazzamenti che stanno venendo fuori. Qualcuno, Costantino Nicoletti oggi nell'editoriale diceva occhio anche alla zona Conference League, ma non tanto per raggiungerla, quasi come se fosse un fastidio magari per chi vuole ricostruirsi ed evitare di giocare una partita ogni giovedì. È una cosa, sei d'accordo su questa lettura?
Guarda, è dai tempi dell'Intertoto, se ricordi Enzo, che diciamo questa cosa, no? Cioè ci sono competizioni, quelle europee, chiamiamole tra virgolette minori, che possono rappresentare un'opportunità, ma al contempo possono rappresentare un fastidio. Ricordiamo comunque che vincere la Conference League comporta la qualificazione automatica all'Europa League dell'anno successivo e quindi può portare a un campionato un posto in più in Europa, può portare punti di ranking importanti che a loro volta possono aumentare il numero delle squadre in Champions. È un po' un effetto domino, no? Però dipende ovviamente dai programmi di ciascuna squadra. Per il Milan, per esempio, secondo me fare la Conference League potrebbe essere un limite. Per una squadra come la Fiorentina o la Roma, ecco, dopo la rimonta fatta con Ranieri, invece potrebbe essere un motivo di rilancio.
Qual è la squadra tra Juve, Milan, che Roma, se vogliamo mettercela, anche se ha fatto un'ottima rimonta con Claudio Ranieri, che ti ha deluso un pochettino di più?
Squadra che mi ha deluso di più onestamente la Juventus, per come era partito il progetto. Mi sono divertito un po' in questi giorni ad andare a recuperare, io sono sempre stato grande estimatore di Motta, un grandissimo estimatore di Giunti, avevo grandi aspettative nei confronti di questo nuovo corso, però non mi sono mai sbilanciato più di tanto, nel senso che ho sempre detto ok, vittoria col Como, vittoria col PSV all'inizio della stagione, ricordi? Però dicevo calma, perché poi le squadre, il valore delle squadre emerge tra dicembre e l'inizio del nuovo anno. Questo è il periodo in cui i rapporti di forza si vedono realmente. E vedere invece che nel corso dei mesi la Juventus, anziché migliorare, peggiorava in tutti gli aspetti, a livello di gioco, a livello di intensità, a livello di preparazione atletica, a livello di spogliatoio, di gruppo, eccetera, mi ha deluso tantissimo. Onestamente, la Juventus, che ha sia avviato un nuovo progetto, ma con l'obiettivo di essere competitiva subito, secondo me è la delusione più grande di questa Serie A quest'anno.
Tudor ha rimesso in piedi un po' la Juventus. In che cosa l'ha rimessa in piedi? In cosa deve ancora lavorare? Soprattutto, potrebbe essere l'allenatore futuro della Juventus?
Ma Tudor ha cercato di normalizzare un po'. Ha cercato di normalizzare innanzitutto alcune dinamiche di spogliatoio, stabilendo delle gerarchie definite tra capitano, vice capitano, eccetera. Ha rimesso anche a posto una cosa che molti magari sottovalutavano, cioè il fatto di rivalutare e rimettere al centro di questo progetto i giocatori che sono stati acquistati e per i quali sono stati spesi tanti soldi, al posto dei prestiti secchi che magari alcuni stanno giocando per necessità, per via delle troppe assenze. Altri sono stati rimessi a posto perché devono giocare quelli che la Juve ha comprato e che non possono essere svalutati e non possono essere ceduti così già dopo pochi mesi a prezzi molto scontati. Ecco. Tudor non è mai stato un allenatore tra virgolette normale, ha sempre cercato un modello di gioco molto ardito, molto intenso, verticale, sta un po' facendo questo alla Juventus, ma al contempo sta cercando di normalizzare. Da ex giocatore della Juventus sa benissimo che se una cosa non hai il tempo di cambiarla e di migliorarla, meglio lasciarla com'è e cercare di fare punti in qualunque modo. Vedasi ad esempio la difesa a zona, no? Tudor ha quasi sempre preferito la difesa uomo, però fin qui dice: io a livello difensivo non ho toccato niente, soprattutto sui calci da fermo, perché per struttura e quindi specifico mercato, cioè per giocatori che non puoi prendere in questo momento, e per tempo a disposizione, queste cose non si possono modificare. Quindi mi piace questo approccio, è un approccio che molti definirebbero aziendalista, ma in questo momento la Juventus ha bisogno di questo, raggiungere l'obiettivo e poi si vedrà.
Ti piace anche l'onestà che sta utilizzando nelle sue dichiarazioni Tudor, come quando per esempio ha detto: non mi sono piaciuti come sono entrati i cambi, l'ho detto a loro, lo dico anche pubblicamente, quindi un modo anche per far capire quali sono le cose che non funzionano a livello di gruppo e che devono funzionare. Te lo chiedo anche da allenatore oltre che da giornalista.
Sì, ma mi piace tantissimo, molto semplice, molto, molto diretto. Non usa mezze misure, ai giocatori dice quello che pensa e poi lo dice anche pubblicamente. Una cosa che abbiamo notato tutti è il fatto che i cambi contro il Lecce siano entrati male, la Colomania con Seisao in parte anche cambiato, cioè se sei alla Juventus devi sfruttare anche un minuto a disposizione per metterti in mostra, per meritare di indossare la maglia di uno dei club più gloriosi al mondo, e quindi mi piace molto, anche molto diretto e onesto nel dire che il suo contratto scadrà dopo il mondiale per club, e in questo momento non sta pensando a null'altro, anche perché in questo momento del futuro non c'è certezza. La Juve secondo me farà tutto quello che potrà per provare a portare a Torino Antonio Conte. Se non dovesse essere così, tra le alternative che sappiamo essere stati contattati a suo tempo Gasperini e Mancini, tra le alternative in questo momento Tudor si sta meritando un posto.
Ci sono anche delle cose ancora da risolvere all'interno del club Juventus prima di prendere la scelta sull'allenatore, prima di poter andare avanti, che come sai bene poi è sempre la testa che comanda, quindi si è trovato dopo l'esonero di Motta e dopo questa stagione che comunque dal punto di vista sportivo possiamo chiamarla comunque fallita, anche se arrivi al quarto posto, una via comune all'interno del club?
Ma credo che in questo momento la via comune l'abbia dettata la proprietà, intervenendo direttamente in prima persona con John Elkann nella sostituzione dell'allenatore e garantendo con un aumento di capitale i soldi persi da questo cambio di allenatore. E dal fatto che lo stesso proprietario abbia cambiato totalmente rotta sullo sponsor di Maia. Sappiamo che la Juventus questa stagione è stata senza sponsor perché la famiglia che detiene la proprietà della Juventus aveva deciso di non proseguire più con la sponsorizzazione di Jeep, che è rimasta comunque come partner per operazioni di co-branding, ma non come main sponsor. L'obiettivo era quello di trovare un main sponsor esterno. È passata una stagione per alcune vicende, diciamo sia per responsabilità esterne, sia anche un po' per responsabilità della Juventus. La Juventus si è ritrovata a distanza di un anno ancora senza sponsor, e anche in questo caso la proprietà ha deciso di tornare prepotentemente protagonista anche con lo sponsor di Maglia. Quindi ci dobbiamo aspettare un po' di tutto, cioè sul 30 giugno scadrà il CDA della Juventus, le voci sono quelle di una proroga, quindi dovrebbero essere prorogate anche le cariche del presidente Ferrero, dell'amministratore delegato Scanavino, che da qualche settimana ha lasciato Gedi e quindi è a tempo pieno sulla Juventus, ma non si esclude che venga inserita una nuova figura che si ponga tra i due rappresentanti della proprietà, cioè presidente e amministratore delegato, e l'area sportiva guidata da Giuntoli. Un tramite che faccia in modo che quello che è successo quest'anno, cioè una totale scollatura tra la società e lo spogliatoio, no? In cui l'allenatore ha avuto carta bianca dal direttore sportivo, ecco, una cosa del genere la Juventus non vuole che si ripeta, cioè ci deve essere qualcuno che nel momento in cui allenatore e direttore sportivo perdono la bussola, serve qualcuno che intervenga e rimetta a posto le cose. In questo caso è intervenuto in prima persona John Elkann, ma non deve essere così.
Mirko, ci sono tanti giocatori in attesa di giudizio, cioè prestiti con possibili riscatti, rinnovo prestito o quant'altro. Quali sono i giocatori attualmente non di proprietà della Juve che secondo te la Juventus vorrà riscattare e quali quelli che farà partire?
Ma in questo momento credo che di decisioni se ne siano prese poche. Continuo a dire che la Juventus vive alla giornata proprio perché deve capire come finirà questa stagione, chi sarà il prossimo allenatore, quali saranno i margini di movimento del direttore sportivo, se avrà anche quest'anno carta bianca come l'anno scorso, e non credo, e quale magari potrebbe essere la sua reazione a questo limite che ci potrebbe essere del suo potere. Quindi è una situazione totalmente in divenire. Credo che quanto ai prestiti secchi, in questo momento facciamo subito i nomi con Seitao, Veiga e Colomani, in questo momento non sia stata presa nessuna decisione, ma ci siano le diplomazie al lavoro per tenere aperte le vie, le strade. Credo che però in questo momento quello che è più vicino alla permanenza, no? Magari in un prestito con un'opzione di riscatto, può essere Veiga. Colomani e Conceição in questo momento li vedo molto lontani dalla Juve.
Anche per una questione di scelta modulo che dovrebbe passare a una difesa a tre anche per il prossimo anno?
Sì, una cosa che si percepisce da tempo è che la Juventus vorrebbe tornare stabilmente alla difesa a tre, e pare che sia stata anche una richiesta che è stata fatta a Motta quando le cose non andavano bene, ma Motta su questo non è stato irremovibile, e quindi a un certo punto si è deciso di cambiare.
Con una reazione della squadra che mi è sembrata molto chiara e giusta da parte di chi evidentemente ha fatto capire che insomma quel gruppo non era poi così unito,
guarda,
come raccontava Motta.
Ma sì, più che altro, Enzo, è un segnale di elasticità sia tecnica che umana. L'allenatore secondo me è molto bravissimo, è preparatissimo, non c'è alcun dubbio su questo. Deve capire che a un certo punto può anche fare dei passi indietro rispetto ad alcune sue idee, se questo porta al bene della squadra. Ricordo Bremer che arriva alla Juventus, che difende a 4, incontra delle difficoltà perché probabilmente con il compagno di reparto non riusciva a trovarsi bene, e il gruppo dei senatori parla con l'allenatore, l'allenatore decide di dare ascolto ai giocatori, Massimiliano Allegri dice ok, torniamo alla difesa 3, se funziona ci torniamo stabilmente. La cosa ha funzionato e si è tornati stabilmente alla difesa 3. Cioè, a volte, ripeto, rimanere su posizioni dure delle proprie idee anche contro la realtà, cioè alla fine le idee, io dico sempre una cosa, le idee le puoi cambiare, la realtà no.
Esatto, questo è un grande, è una grande frase che spiega tanto e che racconta tanto. Io, a proposito di frasi, di cose che spiegano tanto, di momenti di difficoltà, ti voglio rubare proprio 30 secondi anche per parlare della questione Fagioli e di come è stata rimessa tutta la sua vita, tutte le sue problematiche alla gogna adesso, se lo trovi una cosa giusta o se sei d'accordo con lo sfogo del ragazzo.
Ma trovo vomitevole, onestamente, questo modo di attaccare un ragazzo su cose per cui ha già pagato. Io sto leggendo delle cose tra l'altro assurde, e questo, ecco, vedi, è un problema culturale e sociale, e scusami se arrivo anche a questo ambito, perché sotto i miei post social sulla questione Fagioli leggo di tanti che dicono ah, ma Fagioli si è meritato tutto, non doveva più trovare un contratto, doveva smettere di giocare a calcio. Beh, ma allora scusatemi, aboliamo i tribunali, facciamo direttamente le sentenze
sui social,
sui social network. Pippo 78 ha deciso che Fagioli non deve più giocare a calcio, e quindi Fagioli non giocherà più a calcio. Io poi vorrei incontrare Pippo 78 per vedere che lavoro fa, e se nella sua vita di tutti i giorni non ha mai sbagliato. Io dico sempre una cosa pure a mia moglie e ai miei figli: io da quando mi alzo la mattina lavoro e cerco di fare il mio lavoro al meglio. Ogni giorno commetto 10 errori almeno, il giorno dopo mi alzo e dico oh, ieri ho fatto 10 errori, oggi devo cercare di farne 9, magari ne faccio 11. Cioè, ognuno commette degli errori nel proprio lavoro, nella famiglia, poi cerca di migliorarsi. Paga, ovviamente, ciascuno di noi paga per gli errori che fa. Fagioli ha pagato a livello sportivo e ha pagato tanto, durissimo, assieme a Tonali. Sta pagando
a livello umano, anche ha pagato.
Sta pagando a livello umano. Non vedo il senso di riportare intercettazioni come quelle che stiamo leggendo. Ah, mi hai lasciato 1500 euro nell'armadietto. Ma se intercettano me, dico a mia moglie o ai miei figli, ti ho lasciato 100 euro sulla mensola della televisione. Beh, cioè, posso avergli lasciato quei soldi per qualsiasi cosa.
Per una spesa, per qualsiasi cosa. Certo.
Questa è solo gogna, questa è solo gogna. E io mi rifiuto, ovviamente, di accettare una cosa del genere. Non mi sono piaciute nemmeno le parole del ministro Abodi ieri, che dice chi scommette non deve più giocare in nazionale. Ma intanto chi e cosa è successo? Perché molti adesso parlano di scommesse, però poi senti le indiscrezioni che provengono dalla Procura Federale, che ha già ricevuto gli incartamenti e dice intanto i giocatori che hanno già pagato non ci sono cose nuove. E degli altri sembra che nessuno abbia scommesso sul calcio, al massimo giocavano ai casinò online, al poker, su piattaforme illegali. Benissimo, questa cosa qui è una cosa che devono affrontare davanti alla giustizia ordinaria, e tra l'altro comporta una sanzione amministrativa. Non c'è sicuramente l'arresto né l'impiccagione come alcuni chiedono, perché tutti adesso, certo, tutti adesso giocavano al poker online, arrestateli. Quindi che se uno gioca un poker online illegale, no, paga una multa e finisce lì. Certo. Cioè, è come se io dicessi che uno che ha parcheggiato in doppia fila e viene multato debba essere arrestato. Ma che discorsi sono? Paghi la multa perché sei rimasto in doppia fila.
Però non
hai fatto
qualcosa che merita.
Qua siamo un popolo di moralisti e tutti sanno, e tutti sparano sentenze.
Esatto.
Per cortesia, lasciamo vivere le persone, che ovviamente se sbagliano pagano, però non andiamo oltre perché onestamente si sta esagerando. E in questo noi che facciamo informazione dovremmo avere un ruolo importante.
Ed essere coscienziosi e rispettosi. Sono perfettamente d'accordo con te. Mirko, grazie. Mirko Nicolino.
Ciao a tutti,
un grande abbraccio
lavoro.
A Mirko Nicolino, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con Lorenzo Beccarisi, ultime casa Lazio, ultime non ultimissime, ovviamente la Lazio poi scende in campo domani così come la Fiorentina e poi l'Emma Negri. Allora, adesso ci proiettiamo anche sulla gara di domani, la Lazio ospita il Bodø/Glimt dopo la sconfitta per 2-0 in terra norvegese, allora andiamo immediatamente da Lorenzo Beccarisi. Lore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Vince, buongiorno a tutti.
Allora, tanto bisogna ribaltare un 2-0 che non è mai semplice, ma poteva essere peggio perché a un certo punto insomma si è sfiorato anche il 3-0 e lì sarebbe stata un pochettino più complicata la situazione. Ti chiedo come si sta preparando la Lazio, quali sono gli umori, anche perché non ce lo dimentichiamo, anche i calendari sono un po' tenuti in ostaggio dalla Lazio. Prima di poter dare le date di anticipi e posticipi bisogna capire se la Lazio andrà avanti oppure no.
Esattamente, è un po' un tema centrale considerando anche quello che poi può succedere nelle giornate successive. Tra l'altro ti dico anche che è un po' ostaggio tutto lo sport italiano, perché poi c'è da considerare anche che ci saranno gli internazionali all'Olimpico, al Foro Italico, ed è l'organizzazione a Roma degli eventi a maggio sarà complicata fra gli impegni della Lazio in campionati in Europa e la finale di Coppa Italia. Però c'è da pensare soprattutto alla partita di domani, e secondo me già c'era comunque la voglia e la sensazione che si potesse riaprire il discorso qualificazione. Le partite di ieri di Champions ce lo dimostrano, perché comunque quello che hanno fatto Borussia Dortmund e Aston Villa, tenendo in bilico delle qualificazioni che sembravano chiuse fino quasi all'ultimo, testimonia come con la Lazio possa e debba sperare nella rimonta. Oggi ci sarà il classico Media Day, quindi la conferenza di Marco Baroni alle 15, che seguiremo in diretta su tutto il mercato web, con poi l'allenamento, la rifinitura alle 16.30 e poi alle 18.30 la conferenza del Bodø e alle 19 anche la rifinitura allo Stadio Olimpico, per capire un po' anche quelli che sono diversi temi da approfondire, capire quelle che possono essere le possibili scelte di Baroni, che ti dico Vince sta anche cercando un disperato recupero, che è quello di Tavares, non per la titolarità ma magari per averla a disposizione per gli ultimi 15-20 minuti, per avere un'ulteriore arma, aggiungerei anche che arma, visto quanto spinge su quella fascia, per provare questa rimonta.
Ecco, la Lazio in questo momento si sente un po' più possibilista nell'andare fino in fondo in Europa League, detto che c'è una rimonta importante da dover compiere, o più, come ti posso dire, indirizzata nella rincorsa Champions in campionato?
Ma la Lazio è dentro tutto e si sente dentro tutte le competizioni, però ieri c'è stata questa conferenza stampa a Formello dove ha partecipato anche il presidente Lotito, che ha detto è la partita più importante della stagione, quella di domani, quindi non so se si sente più dentro l'Europa League, ma evidentemente in questo momento l'obiettivo prioritario è l'Europa League, quindi la partita di domani è fondamentale. È la partita più importante della stagione ed è un appuntamento storico per la Lazio, ed è stato detto anche ieri, lo ha detto anche Baroni nei giorni scorsi, e credo sarà uno dei temi centrali della conferenza di oggi. La Lazio vuole entrare tra le prime quattro d'Europa League e fino all'ultimo cercherà di farlo, e inseguirà questa rimonta domani sera contro il Bodø.
Le scelte quindi ormai sono abbastanza chiare, lo strascico del derby è rimasto, cioè è stata una partita un po' bruttina che ha visto però un'ottima partenza della Lazio, che aveva risposto subito a quella sconfitta in terra norvegese. Che cosa si porta di positivo dal derby la Lazio?
Ma ha lasciato sensazioni positive, prima di tutto l'approccio mentale alla partita, perché comunque dopo la sconfitta di Bodø poteva esserci un minimo di effetto negativo, invece assolutamente no, la Lazio ha risposto bene, e poi comunque si è rivista una Lazio propositiva, una Lazio aggressiva, una Lazio che riesce a chiudere l'avversario nella sua metà campo. Lo ha fatto per buona parte del primo tempo, lo ha fatto dopo il gol dell'1-1 della Roma, dopo il pareggio della Roma, e l'aspetto positivo è che è tornata a creare tanto, cosa che nelle ultime settimane si era visto poco. Quello che non si potrà permettere, non se lo poteva permettere neanche domenica, ma meno che mai se lo potrà permettere domani, e di divorarsi due occasioni praticamente a porta quasi sguarnita, come hanno fatto Dia e Noslin nel finale di gara del derby. Ecco, quello è un lusso che la Lazio non potrà permettersi domani.
Assolutamente. Grazie a Lorenzo Beccarisi. Ciao Lore, buon lavoro.
Grazie a voi, buon proseguimento.
C'è il nostro Alen Valnegri. Alen, ciao, ben ritrovato.
Ciao Enzo, buon dì.
Allora, ieri un santo Donnarumma salva il Paris Saint-Germain che passa in semifinale. Il Barcellona, insomma, qualcosa la concede di più, ma passa e aspetta chi passi tra Inter e Bayern di Monaco. Ieri che partita hai visto?
Il Aston Villa, eh.
Esatto, com'è stata questa partita col Paris Saint-Germain?
Ma è emozionante. Aston Villa ha fatto vedere comunque che è una squadra di Emery. Con lo 0-2 un'altra squadra comunque sarebbe depressa e avrebbe smesso di giocare. Loro hanno continuato e comunque meritavano di andare ai tempi supplementari, perché ha avuto molta sfortuna in questo eliminatorio, perché comunque il 3-1 a Parigi lo prende al 95esimo. Ieri con un portiere normale probabilmente andavano ai tempi supplementari, oppure sarebbe passata. Nel secondo tempo PSG è sparito, ha sofferto proprio l'onda d'urto degli inglesi, che sulla partita di ieri meritavano almeno di andare ai tempi supplementari. Peccato, però abbiamo visto una squadra con un cuore enorme, una squadra che sta costruendo e sta lavorando benissimo, con una vecchia conoscenza come Monchi, come direttore sportivo, e una vecchia volpe come Emery, che conferma che con quel rango di squadre comunque lui fa sempre bene. Parlano i numeri per lui. Fa fatica con le grandi, però tra Siviglia, Villarreal e adesso la Aston Villa sta facendo un lavoro incredibile.
Stasera il Bayern Monaco è chiamato all'impresa, l'Inter a non abbassare la guardia. Che partita ti aspetti e quali sono i rischi per l'Inter oggi?
I rischi è il secondo tempo di un primo tempo che è finito col 2-1 per l'Inter. Non puoi entrare in campo senza la concentrazione giusta e la disciplina. Questa sera bisogna fare una partita della miglior Inter. Abbiamo visto da quando Inzaghi è sulla panchina dell'Inter comunque fare delle partite comunque giocate a grandissimo livello sotto questo aspetto, e stasera si vuole quel tipo di Inter, un'Inter pragmatica, ha un gol di vantaggio, e l'importante sarà evitare di soffrire, perché col 2-1 l'Inter la reputo capace di poter gestire questo risultato, però in fronte avrà un Bayern che non ha più nulla da giocarsi in Coppa di Germania, è già quasi campione di Germania e mette tutto sulla Champions. La finale è a Monaco di Baviera, Enzo.
Sì,
dunque sì, occhio, perché comunque questa è l'eliminatoria più aperta, però in Champions non puoi abbassare la guardia. Guarda, no. Ieri il Paris Saint-Germain aveva 4 gol di vantaggio, dopo un quarto d'ora a Birmingham avevo 4 gol di vantaggio, e poi eppure fino alla fine hanno sofferto. L'ultima chance di Watkins, se entra nessuno avrebbe gridato lo scandalo, perché la Champions è così, la Champions le partite durano 95 minuti
e sarà così anche per il Real Madrid, che ci proverà fino in fondo. Secondo te è rimontabile questa?
Il Real non ho una grande fiducia nel Real, però sappiamo che il Real comunque lo ha fatto tante volte nella sua storia, però l'ultima volta che comunque ha rimontato 3 gol, bisogna rimontare la stagione 85-86, non è da poco. Poi l'Arsenal è pragmatico, l'Arsenal sa vincere 1-0, sa perdere anche 1-0, dunque ho tanti dubbi sul Real questa sera. Però sappiamo che a Madrid può succedere di tutto, quel Bernabeu
è così.
Real venisse a segnare il primo quarto d'ora un'espulsione del giocatore dell'Arsenal, poi 75 minuti diventano molto molto lunghi diventerebbero molto lunghi per i giocatori dell'Arsenal,
che però è una squadra molto ben preparata da Arteta, quindi sarà veramente un'impresa con pochi precedenti per il Real Madrid. L'Arsenal poi, se fa un gol, diciamo che la rimette assolutamente in carreggiata. Invece la domanda che ti faccio è se a Barcellona temono di incontrare più il Bayern Monaco o più l'Inter.
più l'Inter. Cioè il Bayern ha vinto 4-0 contro il Bayern quest'anno, il Bayern, il Barcellona. Poi Flick conosce tutti i segreti del Bayern. Il Barça teme più l'Inter. E poi l'ultima volta che comunque giocarono la semifinale era nel 2010, quando l'Inter eliminò il Dream Team di Guardiola e andò a vincere, a prendersi la Coppa al Bernabeu proprio contro il Bayern. Dunque no, temono di più l'Inter, perché loro hanno comunque anche ancora quella storia delle squadre italiane, la fase difensiva che ormai è scaduto, quell'etichetta è scaduta, però vabbè. Amano qua mettere sempre su questo fatto, su questo piano. Non piace al catalano dire che una squadra italiana gioca bene a calcio.
Lo so. Intanto Company non commetterà l'errore stasera di lasciare fuori Thomas Müller, che giocherà dal primo minuto. Dovrebbe esserci anche Sané con Olise alle spalle di Harry Kane. Le assenze ci sono, compresa quella di Neuer, che però seguirà la squadra, che è volata a Madrid appunto per stare con loro. Recuperato Pavlovic, che comunque però dovrebbe partire dalla panchina. Kimmich e Goretzka a centrocampo. Kim non è al meglio, ma io non ho mai visto un Kim formato Napoli al Bayern Monaco. Non so, no. Cosa ne pensi tu?
No, si è mai integrato, è modello molto diverso e gli è mancata la continuità. Quanti allenatori ha cambiato da quando è arrivato a Monaco di Baviera?
Sì, anche questo.
Poi aveva tanta concorrenza e lui non è il giocatore che si impone, non è un carattere estroverso, è piuttosto timido e se non gioca si fa discreto, e su quello penso che comunque non si sia integrato del tutto e non ha visto il miglior Kim a Monaco. Dunque vedremo stasera, però potrebbe essere l'ultima partita di Champions di Thomas Müller,
è vero.
Stagione si ritira,
quindi secondo te può essere anche la partita nella quale vuole fare, cioè la partita nella quale farà di tutto per cercare di portare il Bayern avanti.
Lui è sempre competitivo, me lo raccontava già più di 10 anni fa un collega tedesco qua in Spagna, che mi diceva che Thomas Müller è di una competitività allucinante, ma anche quando va a fare una pubblicità è uno comunque perfezionista, che vuol vincere sempre, anche quando gioca a carte non dà quell'immagine, no? Esterna, però è così. E stasera se il Bayern non riesce a girarla, si va a casa, è l'ultima partita di Champions per lui, è l'anno dove si rigioca la finale a Monaco di Baviera. Ricordiamoci 10 anni fa quando l'ha persa contro il Chelsea. È comunque qualcosa che gli è rimasto a Thomas Müller, nel voler vincere o prendersi la rivincita nella sua città, di alzare la Coppa dei Campioni.
Vedremo, intanto veramente sarà una partita tutta da seguire oggi, allora ti ringrazio e domani la commenteremo insieme. Grazie ad Alen Valneghi, ciao Alen.
Ciao Enzo, ciao.
Incombe Maracanà, è già pronto Marco Piccari, saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
Andrea Maiocca.
Addio.
Che gli sta per subentrare con questo addio, io vi aspetto domani, ciao a tutti.